Ave Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutti voi, nostri affezionati radioascoltatori. Benvenuti anche oggi in nostra compagnia per una nuova puntata della nostra rubrica Spazio Giovani, nella quale, proseguendo con il ciclo delle eresie più gravi e perniciose della storia della cristianità, ciclo che abbiamo inaugurato la scorsa settimana, vi andremo a parlare questa sera del marcionismo, un movimento del secondo secolo che si sviluppò, si svolse in massima parte tra il secondo e il quinto secolo e prese il nome da Marcione di Sinope, un vescovo e teologo greco che essenzialmente si opponeva ad ogni interpretazione cristiana dell'Antico Testamento, considerando il Dio degli ebrei una sorta di demiurgo, potremmo dire, in chiave pseudognostica, ovvero una divinità minore, malvagia e progenitrice del male, che avrebbe creato l'uomo pieno di difetti e capace di ogni perversione. E pertanto contrapponeva questo Dio crudele e dispotico al Dio invece del Nuovo Testamento, al contrario, totalmente buono e pieno di amore e pietà. Il Dio sconosciuto, come era stato annunciato da San Paolo all'Agorà di Atene, e predicato da Gesù, suo figlio, salvatore dell'uomo dal peccato tramite la nuova alleanza. Quindi solo il secondo era il vero Dio da adorare e che portava alla salvezza. E quindi Cristo, proprio per averlo rivelato, fu crocifisso dai seguaci del Dio dell'Antico Testamento. Ecco, questa era la visione essenzialmente di Marcione, il quale riteneva inoltre che Gesù, non essendo figlio del primo Dio, avrebbe assunto un corpo solo apparente, ma in realtà sarebbe stato unicamente un spirito. Ecco. C'è da evidenziare anche che Marcione raccolse il primo canone cristiano di cui si ha notizia, ovvero un indice di testi che egli considerava come divinamente ispirati, e che comprendeva il Vangelo di Luca, però epurato di alcune parti e per questo chiamato impropriamente Vangelo di Marcione, oltre a 10 lettere di San Paolo, a cui si attribuiva il merito di essere stato l'unico apostolo ad aver accantonato la legge mosaica per sottolineare invece l'universalità del messaggio di Cristo. Vediamo bene, pertanto, che Marcione aveva inteso molto male il senso della rivelazione cristiana e della tradizione apostolica. E infatti la sua dottrina fu corretta, come ad esempio da Tertulliano, che compose a tal scopo la celebre opera apologetica Adversus Marcionem, un trattato di 5 volumi. E in particolare stasera, in opposizione all'eresia marcionita, vi andremo a proporre la figura e l'insegnamento di San Teofilo di Antiochia, che fu vescovo e padre della Chiesa. Parleremo di tutto questo con Andrea e Francesca, che sono con noi e da cui do il benvenuto. Ave Maria, carissimi. E avremo la presenza del nostro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre Giampio.
Ave Maria, grazie, bentrovati tutti voi. Ave Maria.
Grazie a lei, padre. E allora, senza altro indugio, andiamo a cominciare parlando più nel dettaglio di Marcione e degli errori contenuti dalla sua dottrina. E per questo passo subito la parola a te, caro Andrea.
Grazie Valerio, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ma allora, quando si parla di Marcione, ci si avvicina all'argomento, al macro argomento delle grandi eresie dei primi secoli. Noi sappiamo che la Chiesa, durante tutta la sua storia ormai bimillenaria, è stata colpita dalle eresie, ma forse mai come nei primissimi secoli della cristianità abbiamo assistito ad un proliferare così incredibile di eresie. E ad un primo sguardo la cosa potrebbe sorprenderci, perché uno penserebbe che i tempi in cui la rivelazione cristiana, la predicazione di Cristo era più vicina, potessero essere quelli, diciamo, più vicini anche proprio a livello temporale e personale, tra virgolette, alla verità del messaggio cristiano. Ma noi sappiamo che, mentre i protestanti, che sarà forse la maggiore eresia della storia da un certo punto di vista, credono nella sola scrittura, credono che basti la scrittura a assicurarci la veridicità del messaggio cristiano, e in realtà deve essere la Chiesa a stabilire cos'è cristianesimo e cosa no, sostanzialmente. Questo è ciò che Cristo ci ha lasciato in eredità. Il problema di Marcione va proprio a mettersi, diciamo, a interpolarsi all'origine di questa problematica qui, cioè dell'autorità della Chiesa. Perché sarebbe molto semplicistico pensare che fin dalle origini il cristianesimo si presentasse con la struttura compatta della nostra Chiesa romana, che noi abbiamo in mente nei suoi secoli d'oro, inscalfibile o comunque difficilmente scalfibile dall'eresia, che ad esempio nel Medioevo sarà rappresentata da sette, diciamo, sparse qua e là. All'epoca, invece, non si era, quando Marcione predica, dobbiamo pensare che non si era ancora nemmeno formato il famoso canone evangelico, cioè non si era ancora nemmeno stabilito dogmaticamente e assolutamente sotto ispirazione ovviamente divina quali fossero i quattro Vangeli, l'Apocalisse di Giovanni, c'era tutto la diatriba attorno all'Apocalisse di Pietro, insomma c'erano diversi Vangeli apocrifi, sappiamo, per cui era un periodo in cui era molto complesso stabilire non dico cosa fosse Chiesa e cosa no, perché la Chiesa iniziava già a formarsi a partire dalle comunità che erano di fondazione apostolica, erano state fondate direttamente dai dodici o comunque dai loro discepoli, ma cosa fosse cristianesimo e cosa no, perché anche se la cosa può stupirci, nei primissimi tempi del cristianesimo c'erano espressioni di movimenti che si richiamavano alla predicazione di Cristo che erano esterni a quella che poi diventerà, compattandosi, diciamo, giuridicamente, istituzionalmente, la Chiesa per come la conosciamo, cioè appunto le comunità apostoliche. Marcione potrebbe ricollegarsi, anche se c'è un'ambiguità che andiamo subito a vedere, al filone dei cosiddetti carismatici, che il carismatismo è una tentazione che in realtà è intrinseca, volendo, alla religione, laddove prevale appunto il carisma personale di questo o quell'individuo, di figure, diciamo, appunto carismatiche in senso letterale rispetto all'istituzione. È un problema che in realtà si è presentato, io oserei dire, si presenta anche oggi in forme molto diverse, certo, per la Chiesa, ma più che mai si presentava all'epoca, in un periodo in cui ancora non c'era stato una canonizzazione, una istituzionalizzazione giuridica, diciamo, granitica della Chiesa, e figure che si richiamavano carismaticamente all'insegnamento di Gesù, attirando le folle facilmente impressionabili con teorie particolari che magari iniziavano a cercare di darsi una compattezza dopo i primi decenni molto, diciamo, grossolani da un punto di vista di sistematizzazione del pensiero, subito dopo la predicazione di Gesù. Queste figure proliferavano abbastanza. Adesso di Marcione, a livello biografico, noi sappiamo poco, anche perché purtroppo le sue opere sono andate tutte perdute, e quel che ne sappiamo lo sappiamo da chi lo confutò, quindi San Teofilo di Antiochia, che andremo a vedere dopo, ma anche, come si diceva prima, Tertulliano, soprattutto, che forse è l'antimarcionita più famoso, ma anche Giustino Martire, Ireneo di Lione, ce ne sono diversi di autori patristici che smentirono Marcione, individuando subito che alla base della sua predicazione c'era questo pericolo a cui stiamo alludendo. Però una delle cose che noi sappiamo, e soprattutto è praticamente ovvia, è che egli fosse un vescovo, anche se non abbiamo, diciamo, la prova provata. Il fatto che lui abbia basato tutta la sua eresia su una sorta di confutazione o rilettura delle Sacre Scritture rende improbabile, se non addirittura impossibile, che fosse un semplice laico. E poi ci sono comunque già delle attestazioni abbastanza antiche sul fatto che fosse un vescovo. Questo già ci fa capire quanto persino all'epoca fosse confuso il problema, diciamo, delle spinte centrifughe da parte dell'Episcopato rispetto a Roma, diremmo oggi, all'epoca era un po' più complesso, però insomma rispetto all'ortodossia dogmatica piena. Un problema che si è presentato più volte, insomma, nella storia della Chiesa. Quindi, venendo a Marcione, come dicevamo prima, lui basa tutta la sua interpretazione delle scritture sul presupposto che non siano conciliabili l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Questa è una cosa che lo avvicina molto ad altri movimenti a cui in effetti è stato spesso associato e anche confuso spesso in passato, non si era tracciato bene una distinzione netta tra lui e questi movimenti, cioè i movimenti gnostici, che è un termine molto vago, che raggruppa realtà molto diverse, ma ad esempio gruppi come i montanisti, i valentiniani, tutte queste realtà che spesso facevano un po' la stessa cosa, cioè cercavano di tracciare una sorta di separazione netta tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Lui era ancora più estremo in questo proprio perché tracciava una divisione netta persino tra il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento. Secondo lui, il mondo sarebbe stato creato appunto da un demiurgo malvagio, che è un tema molto gnostico che ci fa capire le parentele, cioè appunto una sorta di divinità creatrice di cui lui non ci dice niente circa la sua origine, o perlomeno nei testi che sono arrivati a noi non ci viene detto lui a cosa attribuisse l'origine di questo demiurgo, che avrebbe creato il mondo e fatto questo si sarebbe iniziato a divertire sostanzialmente, forse offeso, noi ne sappiamo poco, ribadisco, forse offeso dalle disobbedienze dell'umanità che noi abbiamo già dal libro della Genesi, eccetera, eccetera, si sarebbe iniziato a divertire a vedere l'umanità soffrire, cioè appunto si tratta di un Dio creatore malvagio, assolutamente non onnipotente, questa è una deduzione che Marcione fa e verrà poi smentita dai padri che lo contraddicono, lo confutano, dicendo che la sua non onnipotenza è deducibile dal fatto che ha creato l'uomo senza già prevedere il fatto che sarebbe caduto nel peccato originale, cioè Adamo ed Eva avrebbero trasgredito al suo ordine, quindi non è assolutamente onnipotente, non è onnisciente, non ha quei poteri che di solito vengono attribuiti a Dio, sarebbe semplicemente un demiurgo malvagio che si diverte sia a farci soffrire come uomini, e poi inventa la legge mosaica che viene data all'umanità, al popolo, perlomeno al popolo ebraico, nel libro dell'Esodo, semplicemente come serie di norme vuote e senza senso che servono semplicemente a far soffrire l'umanità, che si, diciamo, industria per seguire la legge che è stata data da Dio, secondo gli uomini che non sanno che in realtà si tratta di un demiurgo malvagio. Una legge totalmente vuota di precetti inutili che limitano la libertà e la felicità naturale dell'uomo, che si illude di riuscire ad arrivare tramite questi alla salvezza, ovviamente non ci arriverà perché il Dio creatore malvagio non è onnipotente, onnisciente, in grado di salvarci. Chi è in grado di salvarci, secondo Marcione, è il Dio Padre buono, un'altra divinità quindi, di cui è venuto a parlarci Gesù Cristo, che sarebbe una sorta di divinità buona, non creatrice, cioè non è lui che ci ha creati, noi siamo comunque creature del malvagio, diciamo, ma è una divinità ancora più potente del malvagio, di cui lo stesso malvagio, lo stesso demiurgo malvagio non sa niente, è totalmente, diciamo, all'oscuro dell'esistenza di questa divinità buona più grande di lui, che è misericordioso, è buono, è il Dio della predicazione di Gesù che conosciamo tutti, e ci vuole salvare inviandoci suo figlio, cioè Gesù, che viene a predicarci il modo in cui possiamo sottrarci alla legge formale, dottrinaria, diciamo, vuota, cattiva, diciamo, che ci ha dato il creatore malvagio, tramite il Vangelo dell'amore, della misericordia, del perdono e tutto quello che poi fa parte del nucleo etico del messaggio cristiano. Il demiurgo malvagio, che non sa assolutamente dell'esistenza del Dio più grande, buono, padre, eccetera, avrebbe però intuito che la figura di Gesù era pericolosa per i suoi sporchi piani, diciamo, e quindi avrebbe aizzato il popolo di Israele, che sarebbe quindi il popolo del demiurgo malvagio, non è il popolo di Dio, come nell'interpretazione cattolica dell'Antico Testamento, a ribellarsi alla figura pericolosa, sovversiva di Gesù, e così si è arrivati alla sua morte e resurrezione, ovviamente. Da quel momento in poi l'umanità è salva soltanto se si ribella alla falsa legge crudele del demiurgo malvagio, quindi diciamo la legge mosaica e tutto quello che ci deriva comunque dalla religione veterotestamentaria, e seguisse invece gli insegnamenti misericordiosi di bontà, di fratellanza, eccetera, eccetera, che lui in maniera molto semplicistica attribuisce a Gesù e quindi al Dio Padre di cui è venuto a parlarci. Ora c'è un piccolo problema, cioè il fatto che Marcione si inventa questa cosa tramite un'analisi delle scritture che immagino non suoni così nuova, perché non è un'obiezione molto, diciamo, non sentita il fatto di questa presunta incoerenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento, sebbene proprio confutando Marcione, i padri della Chiesa, fin dall'epoca, abbiano spiegato come mai c'è questa apparente incoerenza o comunque divergenza tra il Dio più severo, normativo, eccetera, dell'Antico Testamento e quello più misericordioso, paterno, di cui ci parla Gesù. Lui arriva a questo proprio perché era un vescovo e quindi si è alambiccato, diciamo, sulle scritture e ne ha tratto, come hanno fatto molti eresiarchi nel corso della storia, leggendole a loro piacimento, delle conclusioni particolari, ma noi sappiamo che, benché poi arriveranno dopo, ispirandosi probabilmente a Marcione, i Valentiniani e altri gruppi gnostici a sostenere cose abbastanza simili, all'epoca le comunità di fondazione apostolica, quelle che possiamo già definire la Chiesa in qualche modo, assolutamente si richiamavano già all'autorità dell'Antico Testamento di Mosè e di tutta la predicazione comunque veterotestamentaria. Tutti gli apostoli si erano rifatti a questo, anche se si era arrivati all'abolizione della legge formale vera e propria giudaica, la circoncisione e quant'altro, dopo la diatriba tra Pietro e San Pietro e San Paolo, alla fine si arrivò al concilio di Gerusalemme, a questa conclusione qui. Sappiamo che comunque l'Antico Testamento era assolutamente accettato, ma Marcione risolve questa apparente, diciamo, contrapposizione per lui perlomeno, sostenendo che i seguaci di Gesù, che erano tutti ebrei, i dodici erano tutti ebrei, sarebbero stati ingannati dal loro essere ebrei, dal loro essersi formati nel giudaismo cattivo del demiurgo malvagio, eccetera, eccetera, e non avrebbero capito il messaggio di Gesù. L'unico ad averlo capito sarebbe stato Marcione stesso, in maniera un po' inquietante, diciamo. Loro non l'avrebbero capito e avrebbero anzi trasformato il neonato messaggio cristiano, che sarebbe un messaggio di salvezza antigiudaica, volendo proprio in questo senso qua, in un messaggio al contrario giudaico, di nuovo figlio dell'Antico Testamento, confondendo il Dio di cui parlava Gesù con il demiurgo malvagio, eccetera, eccetera. L'unico ad aver capito invece chi era Gesù, l'unico vero apostolo, sarebbe San Paolo. Il problema è che San Paolo, nelle sue lettere, a sua volta si richiama a concetti veterotestamentari, si richiama a Mosè, si richiama ad Abramo, ad Adamo, a questioni, cioè è molto chiaro nel far capire che si richiama anche all'Antico Testamento. Marcione, che faceva propria nel suo canone, lui, il suo canone è antichissimo, alcuni storici addirittura ipotizzano che sia più antico, il più antico canone di libri del Nuovo Testamento mai redatto, nelle sue 10 lettere che accetta nel suo canone di San Paolo, espunge tutti quelli che sono i riferimenti all'Antico Testamento, considerandoli delle interpolazioni apocrife successive, ad opera delle comunità apostoliche. Quindi lui si rifaceva all'insegnamento di San Paolo e guarda caso al Vangelo di San Luca, opportunamente rivisto a suo piacimento, diciamo, che San Luca, noi sappiamo, era un allievo di San Paolo. E quindi i conti tornano, mentre gli altri apostoli, grosso modo, derivavano, gli altri evangelisti, pardon, derivavano grosso modo dagli apostoli, San Luca era, diciamo, derivante dall'insegnamento della testimonianza di Paolo, che secondo lui era l'unico ad aver capito, chi era davvero Gesù. Ora, questa eresia è stata forse la prima vera grande eresia virulenta della storia della Chiesa. Molti padri si sono impegnati ad affrontarla, mentre le eresie successive, famose dei primi secoli, il nestorianesimo, l'arianesimo, il monofisismo, monotelismo, tutte queste eresie qui dei primi secoli, sono successive comunque al Concilio di Nicea e alla sistematizzazione del canone della Chiesa grande, come viene chiamata spesso, cioè proprio alla uniformità, diciamo, della Chiesa per come la conosciamo noi. Marcione è un'eresia talmente antica che risale al secondo secolo, addirittura Marcione era del primo secolo, era dello stesso secolo in cui è nato Gesù, questa cosa ci fa capire quanto fosse antico come figura. È un'eresia che proprio risale ai primissimi tempi della Chiesa. Infatti noi ce l'abbiamo tramandata come un'eresia antichissima, di lunghissima data, diciamo. Viene sconfitta abbastanza presto, quindi con questo ci avviamo alla conclusione, viene sconfitta abbastanza presto proprio perché è da subito chiaro qual è il problema della dottrina di Marcione, viene affrontata e confutata da tutte praticamente le comunità apostoliche che man mano si impongono in maniera chiara e diciamo senza nessun dubbio, indubitabile, come le autentiche eredi del messaggio di Gesù, essendo fondate dai suoi apostoli. Però la cosa paradossale che possiamo, concludendo, notare con un po' di ironia, è il fatto che ad oggi forse del marcionismo non rimane tantissimo, se non, come si diceva prima, nel tentativo di separare radicalmente la predicazione di Gesù dall'Antico Testamento e più in generale da tutto quello che è la legge formale, la legge mosaica, eccetera, eccetera. Che è una tentazione che c'è abbastanza, direi, nel cattolicesimo contemporaneo, tristemente, il dire il cattolicesimo, il cristianesimo vero è soltanto il messaggio misericordioso di Gesù, tutto il resto è vecchiume, legato al suo tempo, che non serve a niente, i 10 comandamenti, tutte queste cose qua. È una cosa molto marcionita, volendo. Ma la cosa più inquietante è che di Marcione c'è molto in un'esperienza ben nota del Novecento, cioè il nazionalsocialismo, il nazismo. Può sembrare strano, ma i nazisti, che noi sappiamo non erano, come diciamo, gerarchie e vertici del regime nazista, non erano proprio cristiani, nel senso spesso avevano vaghe simpatie neopagane, esoteriche, diciamo, nell'approcciarsi al problema del cristianesimo, a cui si approcciavano sapendo di essere in una nazione cristiana, cattolica e protestante come la Germania, vi si approcciavano richiamandosi e valorizzando l'antichissima figura di Marcione. Hitler, nelle sue conversazioni a tavola, che sono delle registrazioni che abbiamo dei discorsi privati che Hitler faceva a tavola parlando di tutto, religione, filosofia, dieta alimentare, le cose più disparate. Hitler si rivolge in un paio di occasioni a Marcione, parlandone come di un santo vero e proprio, un santo, un grande filosofo nel senso, e più volte ripropone quest'idea molto marcionita, in cui dice che il Dio dell'Antico Testamento, in cui lui ovviamente non credeva come divinità, ma a livello di concetti filosofici, diciamo di spiritualità vaga, che era quella a cui aderiva Hitler, esisteva davvero, ma era un dio ariano, era una sorta di, diciamo, di spiritualità ariana, antisemita. Guarda caso, Marcione aveva attaccato proprio il giudaismo dell'Antico Testamento, e Gesù quindi sarebbe stato una sorta di pensatore ariano, secondo Hitler. Laddove invece, l'Antico Testamento era una sorta di religione perversa, da cui poi derivava il cristianesimo vero e proprio. Lui, in realtà, a differenza di Marcione, rinnegava anche San Paolo e diceva che il cristianesimo, mentre la predicazione originale di Gesù era un messaggio filosofico, ariano, che ha anticipato le intuizioni naziste, eccetera, eccetera, il cristianesimo, per come lo conosciamo noi oggi, cattolicesimo, eccetera, eccetera, è un messaggio ebraico che è stato storpiato da San Paolo e dagli apostoli che hanno falsificato, la predicazione originaria di Gesù. Ora, i contenuti sono un po' diversi, ma il ragionamento ci fa capire che non è un caso che ci fosse il richiamo a Marcione. Questa può sembrare una cosa un po' particolare, un po' così, però ci fa capire che Marcione non è scomparso nei primissimi secoli, ancora oggi, come dicevo, continua ad esercitare un'influenza abbastanza nefasta indirettamente su certe eterodossie cristiane e ne ha esercitate in un passato abbastanza recente anche di molto, molto nefaste, insomma.
Oh, assolutamente, ti ringrazio di cuore Andrea, sei stato chiarissimo e lucidissimo in questa tua analisi dell'eresia marcionita e anche di come essa si ripercuote su tante deviazioni, derive del pensiero cristiano odierno, appunto, che vorrebbe eliminare proprio la legge di Dio, anche il dovere che tutti gli uomini hanno nei confronti del loro creatore, pensando ad un cristianesimo senza giustizia, ma soltanto fatto di misericordia, in contrapposizione invece ad una concezione veterotestamentaria di quello che molti ritengono essere un dio malvagio, diciamo così, appunto un demiurgo, come dicevi tu. Ed è estremamente interessante anche il parallelo che hai evidenziato tra il marcionismo e la dottrina nazionalsocialista, appunto quella nazista, cui veramente sarebbe molto utile cercare di approfondire. Penso che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Thank you.
Oggi ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori. E sì, dicevo Andrea che il paragone che hai fatto, cioè il parallelo, il collegamento tra l'eresia maccionita e la dottrina nazionalsocialista è molto interessante per tanti aspetti, insospettabile, perché veramente penso che sarebbe proprio difficile andarlo a cogliere, per cui insomma, veramente la tua annotazione è stata eccellente e puntualissima sotto tutti questi aspetti. E ora penso che quindi possiamo cominciare con la seconda parte della puntata di questa sera, andando a presentarvi, ecco, l'antitesi dell'eresia macionita, ovvero il suo oppositore in San Teofilo di Antiochia. E per la sua presentazione passo subito la parola a te, Francesca.
Grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e parto subito con l'enunciare quei pochi dati biografici che ci sono pervenuti di San Teofilo. Nacque attorno al 120 d.C., quindi secondo secolo, e approssimativamente morì verso la fine dello stesso secolo. E, sappiamo che era un convertito, fu educato nel paganesimo. Ma essendo nato in una zona fortemente influenzata, ecco, dalla filosofia, ma anche dalla cultura greca, non mancò di, ecco, osservare anche le comunità che non appartenevano, diciamo, alla sua religione pagana, e tra queste comunità, che all'epoca erano già ben diffuse, c'erano quelle cristiane. Dunque, dalla sua attenta osservazione degli usi, ma anche dei riti dei cristiani, e dalla successiva lettura approfondita delle sacre scritture, San Teofilo, arrivò alla sua conversione alla fede cattolica. Ciò che avvenne in seguito, non lo sappiamo, di preciso, nel senso che non conosciamo bene, in quale comunità si insediò fino a più o meno al 19, al, scusate, al 169 d.C., anno in cui sappiamo essere diventato vescovo di Antiochia, e che oltretutto era la chiesa che era stata fondata da San Pietro. Sappiamo che sin da subito, come vescovo, fu molto zelante nel combattere tutte le eresie dell'epoca. All'epoca, oltre a quella di Marcione, c'era anche un'altra eresia di un tale Ermogene, e contro cui scrisse un trattato, e inoltre scrisse anche un'opera egregia, come viene chiamata, ecco, dai suoi contemporanei, contro Marcione, che poi andremo a approfondire adesso. Purtroppo i testi in cui San Teofilo combatte queste eresie non ci sono pervenuti, però c'è pervenuto un testo molto famoso, dedicato a un suo amico pagano, a un amico pa pagano del santo, chiamato Autolico, che doveva essere di religione greco-pagana. In questo, diciamo, volume, tutto dedicato, ecco, alla confutazione degli errori in cui Autolico crede, ecco, Teofilo elenca anche tantissimi punti che potrebbero opporsi a quella che è la dottrina del marcionesimo che è appena stata illustrata da Andrea. Allora, io coprirò solo pochi punti, ma potrei partire da una delle prime parti che troviamo in questo volume, che è una delle parti più famose, in cui San Teofilo descrive ad Autolico come mai gli uomini spesso non riescono ad arrivare alla verità. Siccome stiamo parlando di eresie, mi piacerebbe proprio cominciare con questa ci citazione, in cui San Teofilo dice: come l'anima dell'uomo non è visibile sottraendosi alla vista umana, ma viene percepita osservando i movimenti del corpo, così neppure Dio può essere visto con gli occhi umani, ma lo si scorge, lo si comprende attraverso la sua provvidenza e le sue opere. Quindi, in poche parole, San Teofilo dice che l'uomo ha la capacità, donatagli da Dio, di giungere alla verità attraverso l'osservazione della realtà. E quindi procede ad elencare, si dilunga molto, diciamo, procede ad elencare tutti gli aspetti in cui si può vedere, ecco, attraverso la realtà, quella che è la verità cattolica. E la cosa interessante è che lo dimostra partendo proprio dall'Antico Testamento, che è, diciamo, quella parte delle Sacre Scritture che Marcione aveva completamente eliminato, ecco, dalla sua dottrina. E prima di tutto, infatti, San Teofilo racconta, descrive la creazione. E prima di tutto lo fa enunciando quelli che sono gli attributi di Dio. E lo fa con delle parole veramente splendide. Potrei anche leggerle tutte, tanto sono splendide, però purtroppo il tempo non ce lo permette. Vorrei solo, ecco, leggere le ultime parole di questo paragrafo, perché sottolineano proprio quella che, sin dal principio, è la bontà di Dio. Quindi non sono gli attributi di un demiurgo malvagio, come invece sosteneva Marcione. E, Teofilo scrive di Dio: perché i cieli sono opera sua, la terra è la sua creazione, il mare è opera sua, l'uomo è la sua formazione e la sua immagine, il sole, la luna e le stelle sono i suoi elementi, fatti per i segni e le stagioni, i giorni e gli anni, perché servano e siano schiavi dell'uomo, e tutte le cose Dio le ha fatte da cose che non erano e le ha fatte diventare cose che sono, affinché attraverso le sue opere la sua grandezza sia conosciuta e compresa. Ecco, quindi già da queste parole che descrivono la creazione possiamo capire come San Teofilo dimostra e smentisce, ecco, gli insegnamenti di Marcione, dicendo semplicemente che all'uomo, la cui anima è pura, come si è detto all'inizio, basta guardare le opere della creazione per capire che l'uomo, il Dio che le ha fatte, è un Dio buono e quindi non un demiurgo malvagio. E procede poi sostenendo quella che è la verità del racconto della Genesi, e in particolare lo fa riferendosi alla creazione dell'uomo, e lo fa in questi termini: l'uomo dunque Dio lo fece il sesto giorno e rese nota questa creazione dopo il settimo giorno, quando fece anche il paradiso, affinché fosse in un luogo migliore e nettamente superiore. E che questo sia vero lo dimostra il fatto stesso. Infatti, come si può non vedere che i dolori che le donne provano durante il parto e l'oblio delle loro fatiche, di cui godono in seguito, sono mandati affinché si compia la parola di Dio e la razza degli uomini cresca e si moltiplichi? Non vediamo anche il giudizio del serpente che striscia odiosamente sul suo ventre e mangia la polvere, affinché anche questo sia una prova delle cose dette in precedenza? Ecco, qui San Teofilo procede sempre riferendosi a quelli che sono dei fatti naturali e che sono, potremmo dire, tutti i giorni sotto i nostri occhi. E San Teofilo sottolinea come ciò che viene descritto nella Genesi è, diciamo, rintracciabile in quella che è la realtà della vita dell'uomo, ma non lo fa come chiaramente cioè invece faceva Marcione, per sottolineare che questi castighi, queste sofferenze raccontate nella Genesi e che l'uomo prova tutti i giorni vengono dalla cattiveria di Dio. Infatti, poco di seguito spiega ad Autolico come mai Dio, scacciando l'uomo dall'Eden dopo il suo peccato, ha in realtà mostrato quella che è la sua bontà, non la sua cattiveria. E infatti dice: Dio mostrò grande bontà verso l'uomo in questo, perché non lo lasciò rimanere nel peccato in eterno, ma per così dire, con una sorta di esilio, lo cacciò dal paradiso, affinché, dopo aver espiato con la punizione entro un tempo stabilito il peccato ed essere stato disciplinato, il paradiso gli sarebbe poi stato restituito. Per questo motivo, quando l'uomo fu formato in questo mondo, nella Genesi è misticamente scritto come se fosse stato collocato due volte nel paradiso. Tra parentesi, ricordo che effettivamente nella Genesi ci sono due versioni, potremmo dire, della creazione dell'uomo. Una nella quale Adamo ed Eva compaiono simultaneamente, potremmo dire, e la seconda è la versione in cui viene descritta la famosa scena, ecco, in cui Dio trae Eva dalla costola di Adamo. Quindi San Teofilo dice il modo in cui la creazione dell'uomo è descritta in questa duplice, ecco, rappresentazione dimostra che vuole mostrare che questo è il modo in cui è stato creato l'uomo la prima volta per il paradiso e poi sarà creato una seconda volta quando arriverà il momento della risurrezione dopo la fine dei tempi, cioè dopo che ci sarà stato il giudizio finale, ecco, e l'uomo sarà finalmente ricostituito al suo stato originale, insomma, prima della caduta. E poi continua dicendo: e per quanto riguarda la chiamata di Dio, Dio chiamò e disse: dove sei, Adamo? E non lo fece come se lo ignorasse, come se non sapesse dove Adamo si trovava, ma essendo paziente, gli diede l'opportunità di pentirsi e confessarsi. Ecco, quindi non potrei usare parole più chiare, ecco, per dimostrare come San Teofilo ha spiegato e anche confutato la tesi di Marcione, che sosteneva che tutti gli eventi, ecco, apparentemente negativi che vengono descritti, tramandati dall'Antico Testamento, sono in realtà sempre segno della provvidenza di Dio. Vorrei anche sottolineare un altro aspetto, cioè che dopo il racconto della Genesi, in realtà c'è un altro lunghissimo racconto della storicità di tutte le sacre scritture dell'Antico Testamento. In poche parole, al suo amico pagano, San Teofilo, riesce a illustrare come sin dopo la Genesi, sin dal diluvio universale in poi, la Bibbia sia testimonianza della provvidenza divina e del Dio, dello stesso Dio che Gesù Cristo ha, ecco, predicato agli uomini quando si è incarnato sulla terra. E naturalmente non sapevo bene quale passo prendere perché c'erano davvero troppi riferimenti, tutti interessantissimi e tutti che potevano essere veramente perfetti per, ecco, essere contrapposti a quella che era la dottrina di Marcione. Però tra tutti questi ho deciso di estrarre quello legato ai profeti, che sappiamo, noi stessi sappiamo che molti profeti oltretutto hanno annunciato la venuta di Gesù, quindi quale prova migliore, ecco, della venuta di un Redentore per, ecco, diciamo, giustificare quella che è la bontà di Dio, cioè Dio che sin dall'inizio, sin dall'Antico Testamento, ancora prima della caduta dell'uomo, potremmo dire, perché Dio è eterno, aveva già preordinato che dopo la caduta dell'uomo ci sarebbe stata anche una redenzione. Quindi come poter, ecco, credere a Marcione alla luce, ecco, di tutti questi fatti così evidenti? E, riguardo ai profeti dell'Antico Testamento, San Teofilo scrive: gli uomini di Dio che portavano in sé uno Spirito Santo che li rendeva profeti, essendo ispirati e resi saggi da Dio, divennero santi e giusti. Per questo sono stati ritenuti degni di ricevere questa ricompensa, diventare strumenti di Dio e contenere la sapienza che viene da Lui, per mezzo della quale pronunciarono sia ciò che riguardava la creazione del mondo, sia tutte le altre cose. Infatti predissero anche pestilenze, carestie e guerre. E non ce n'erano uno o due, ma molti, in tempi e stagioni diverse tra gli ebrei. E anche tra i greci c'era la Sibilla, e tutti hanno detto cose coerenti e armoniose tra loro, sia di ciò che è accaduto prima di loro, sia di ciò che è accaduto ai loro tempi, sia delle cose che si stanno compiendo ai giorni nostri. Perciò siamo convinti che anche le cose future si compiranno come si sono compiute le prime. Ci sono due passi particolarmente interessanti in questo piccolo paragrafo. Il primo, quando San Teofilo sottolinea che i profeti annunciarono le cose che riguardavano, diciamo, la verità sin dalla creazione del mondo. E quindi ancora qui viene sottolineata la continuità con la Genesi e con tutto il resto dell'Antico Testamento. Va da sé che se si parte dal presupposto che Dio è il creatore del mondo e che la creazione testimonia la sua bontà, allora già qui la tesi di Marcione potrebbe crollare, perché di conseguenza tutto ciò che avviene dopo avviene per provvidenza di questo Dio, che come specifica abilmente San Teofilo all'inizio, dice è immutabile. Quindi non può Dio aver cambiato la sua natura a partire dall'Antico Testamento. Abbiamo detto che appunto Marcione sosteneva ci fossero due divinità, ma avendo confutato questo errore e avendo detto che il creatore è uno solo e che è buono, già qui tutte le tesi di Marcione sono cadute. Però San Teofilo si spinge oltre e arriva addirittura a dire che ciò che i profeti dell'Antico Testamento hanno sempre sostenuto è addirittura rintracciabile in alcune profezie, ma non solo nelle profezie, anche in alcuni miti che già esistevano ai tempi degli antichi greci. Naturalmente San Teofilo era molto conosceva molto bene, ecco, sia tutti i miti che tutta la filosofia, ecco, dei suoi contemporanei e soprattutto la filosofia greca. E lui, in quelle mezze verità che riscontrava, ecco, in ciò che aveva imparato dai greci, riconosceva una piccola parte della verità che poi ha ritrovato nelle Sacre Scritture quando finalmente le ha conosciute. E quindi dice, la tesi di San Teofilo è che non solo nelle Sacre Scritture c'è tutta la verità, nelle scritture, ecco, dei cristiani, ma questa verità è confermata anche da alcune cose in cui credono i pagani, perché San Teofilo dice come ci possono essere così tanti eventi ricorrenti in religioni così diverse. E basti pensare che anche i greci avevano un mito sul diluvio universale, per esempio, no? E questo testimonia il fatto che ci deve essere un fondo di verità. Ecco, quando va da sé che quando ci sono molti punti in comune in molti eventi diversi, significa che quel punto in comune è una probabile pista che porta a una verità. E quindi abilmente, usando sempre molte similitudini e sfruttando oltretutto quella che era stata la sua cultura, ecco, il contesto in cui era cresciuto, San Teofilo riesce a dimostrare la veridicità dell'Antico Testamento. E infatti la cosa interessante è che in questo volume dedicato ad Autolico in realtà si parla principalmente del Vecchio Testamento, non di quello nuovo. Del Nuovo Testamento si parla verso la fine, come se fosse appunto diciamo il culmine di tutti questi annunci, di tutti questi eventi che si sono succeduti nell'Antico Testamento. E quindi anche qua la provvidenza ci ha assistito, perché nonostante diciamo i trattati principali scritti contro gli eretici non ci siano pervenuti, ci è pervenuto solo questo, appunto, una specie di lettera molto, molto lunga, ecco, che San Teofilo ha scritto a questo suo amico pagano, che però è sufficiente, sarebbe sufficiente per poter, ecco, confutare tutte le tesi di Marcione. Ecco, se si prendesse questo libro, ecco, basterebbe questo, ecco, per anche se non ci sono gli altri scritti di San Teofilo, basterebbe questo, ecco, per capire e spiegare tutti i punti che invece Marcione ha completamente, potremmo dire, sbagliato, ecco, sul fatto sull'Antico Testamento e sulla verità del Dio cristiano. E con questo ho concluso la mia presentazione e spero di essere stata chiara. Ripasso la parola a Valerio.
È stata chiarissima, Francesca, ti ringrazio veramente di cuore per questa presentazione assolutamente precisa ed esaustiva, in cui hai reso mirabilmente tutta l'opera compiuta, intrapresa da San Teofilo nella confutazione del pensiero erroneo di Marcione, con le tue citazioni, con tutti gli argomenti assolutamente inconfutabili in questo senso. E penso ora che quindi vorrei passare la parola a lei, caro padre Giampio, per un commento, diciamo, di compendio per la nostra direzione spirituale. A lei la parola, caro padre Giampio.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati. Grazie anche per questo approfondimento sull'eresia di Marcione e anche su un aspetto della confutazione. Chiaramente, giustamente come diceva anche prima Andrea, questa eresia di Marcione si ripresenta e un po' se nei primi secoli. Entro il V secolo, diciamo che è stata completamente eliminata, o i seguaci marcionisti sono un po' scomparsi, però diciamo che queste idee le vediamo ancora presenti in tanti momenti del nostro studio sulla Sacra Scrittura o quando affrontiamo e prendiamo in mano la Sacra Bibbia, come questa divisione tra un Antico Testamento che non ha niente a che fare col Nuovo Testamento, ancora una situazione di un Dio che nell'Antico Testamento era molto severo e quindi diversamente dal Dio del Nuovo Testamento che ci presenta il nostro Signore Gesù Cristo. E giustamente come diceva Francesca riportando questo pensiero di Santiofilo, è impossibile perché Dio è eterno e immutabile, quindi basterebbe solo le giuste nozioni del buon catechismo per accorgersi di questo errore. Ancora alcuni che confutavano un po' questa figura di Marciano portavano avanti questo insegnamento di San Paolo: se qualcuno ci predica un Vangelo diverso da quello di nostro Gesù Cristo, sia anatema. E un po' tagliavano la testa al toro, riportando questo passo di San Paolo per dire che quello che stava facendo Marciano era assolutamente sbagliato. Chiaramente, sto portando avanti un errore, un'eresia, e quindi la prima cosa è togliere di mezzo e coloro che mi stanno apertamente contrastando su quello che è la mia ideologia, il mio pensiero. E chiaramente ecco questo taglio netto dei santi evangelisti, dei santi Vangeli di San Matteo, di San Marco e di San Giovanni, in cui troviamo più volte il nostro Signore Gesù Cristo che dice: non sono venuto ad abolire, ma a dare a compimento. Quindi ecco questa piena unione tra l'Antico e il Nuovo Testamento e anche questa figura della creazione. Abbiamo parlato prima come Dio che dall'eternità pensa già nel caso del peccato originale, a una redenzione. E nel pensiero della teologia francescana pensiamo che come il mistero di creazione era una figura di un perfetto glorificatore in Gesù Cristo nostro Signore e una perfetta glorificatrice nella Beata Vergine Maria l'Immacolata. E ancora questa incarnazione doveva essere glorificativa, quindi vediamo già come questa figura di un Dio che è amore, Deus Caritas Est, era già presente nell'Antico Testamento. Il mio nutro sentimenti di misericordia, più volte troviamo ancora nell'Antico Testamento. Quindi veramente comprendiamo come sono errori ideologici che purtroppo a volte, come abbiamo visto, fanno comodo per chi vuole portare avanti ideologie moderne. Parliamo più del nazionalsocialismo, del nazismo di Hitler, ma anche in piccolo troviamo tante volte riproposto, tante eresie. Veramente ci accorgeremo nella storia delle eresie come si ripropongono e ancora vengono rivissute in tanti ambienti o in tanti meccanismi che ci vengono portati alla nostra mente. L'Immacolata Adoratrice di tutte le eresie ci aiuti sempre a dare la giusta confutazione, ad accorgerci di questi errori, di smascherarli per testimoniare Gesù Cristo che è via, verità e vita, e ci ringrazia e ci aiuti tanto l'Immacolata in tutto questo. Grazie.
Davvero, Padre Giampio, ci aiuti sempre la Santa Vergine Immacolata in questo, nell'opera di difesa e di conservazione della verità ovviamente incarnata nel nostro Signore Gesù Cristo, nella sua rivelazione custodita dalla Chiesa nel deposito della fede, nel suo magistero perenne ed immutabile. Davvero grazie di cuore, Padre, per i suoi consigli, per le sue parole, come sempre illuminanti. E davvero, cari radioascoltatori, con questo spirito, sempre con questa intenzione proprio di comprendere sempre più profondamente e interamente appunto la rivelazione divina per la nostra salvezza, per la nostra santificazione personale, a gloria e lode di Dio. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra rubrica e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e l'Immacolata vi custodisca sempre nella vostra vita autenticamente cristiana. A presto, Ave Maria.